Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che è lei che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga l'augurio di una serena e felice giornata e un ben ritrovati da Orazio Coclite, in studio per il Buongiorno di Radio Vaticana Italia. Questa mattina di scena l'Associazione Genitori Bambini Prematuri di Siracusa. Subito dopo avremo la nostra consueta rubrica Pensieri Cristiani e infine conosceremo il Santo del Giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar la dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' diati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu farerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Ed ora, come anticipato in apertura di trasmissione, andiamo a Siracusa a conoscere meglio l'associazione Genitori Bambini Prematuri. Al telefono abbiamo la presidente, la signora Anna Messina. Buongiorno signora Anna. Innanzitutto, come nasce l'associazione da lei presieduta?
Allora, noi abbiamo lo scopo, prima di tutto, quello di diffondere quello che è il tema della prematurità, l'argomento della prematurità, perché molte volte è sconosciuto e i genitori che si trovano a vivere questa esperienza entrano in una terapia intensiva una volta nato il proprio bambino, quindi si trovano spaesati e non sanno quello che devono fare. Noi dell'associazione siamo semplicemente accanto a questi genitori, mettendo una mano sulla spalla, aiutarli insomma a non confondersi in questo momento di confusione. Li aiutiamo insomma a capire che non sono da soli, che molti prima di loro hanno vissuto questa esperienza e se hanno bisogno noi siamo sempre pronti a dare una mano.
Ho una curiosità, signora Anna. Il viola è il colore del prematuro. Perché questa scelta?
Allora, è stato scelto questo colore perché è un simbolo di pace, di serenità nei confronti di questi bambini. Loro hanno questo colore, è un colore comunque di accoglienza, di serenità.
Le famiglie hanno bisogno dell'aiuto necessario, di tutto il sostegno, sia al momento della nascita che durante la crescita dei loro piccoli.
Certo, certo. Noi siamo all'interno della nostra associazione, non siamo soltanto genitori, ci sono nonni, parenti, insomma, perché quando nasce un bambino prematuro è coinvolta tutta la famiglia. E all'interno della nostra associazione abbiamo anche delle infermiere, per esempio la vicepresidente è l'ex caposala del reparto di terapia intensiva neonatale, quindi collaboriamo noi in toto nell'aiuto a questi bambini, sia quando loro sono all'interno dell'ospedale, perché devo dire che il reparto di neonatologia di Siracusa è molto attento anche a livello umano nei confronti dei bambini e anche dei genitori. E noi li aiutiamo perché abbiamo anche il nostro supporto delle psicologhe, perché noi siamo dei semplici genitori, possiamo aiutarli condividendo le nostre esperienze e anche delle persone competenti che possono aiutarli anche a sostenere questo loro peso.
Che toglie il sonno e dà felicità. Si impara presto che non costa niente, non si può vendere, né mai si comprerà. e se faremo un giorno l'inventario, sapremo che per noi non c'è mai fine. Siamo l'immenso ma pure il suo contrario, il vizio assurdo e l'ideale più sublime. La vita è un dono legato a un respiro. Dovrebbe ringraziare chi si sente vivo. Ogni emozione, ogni cosa è grazia. L'amore è sempre diverso e in tutto l'universo spazia. Ciò che sembra senza senso arriva fino a noi, l'amore che anche questa sera, dopo una vita intera.
Ecco, come abbiamo sentito, possiamo affermare che la forza che sostiene l'associazione è la solidarietà. E voi offrite il vostro aiuto morale, psicologico, eccetera. L'accoglienza, che ruolo ha?
Ah, l'accoglienza ha un ruolo importante, perché noi aiutiamo questi genitori a non sentirsi spaesati, perché quando si entra in una terapia intensiva neonatale è un mondo completamente nuovo, sconosciuto alla maggior parte delle persone. Quindi noi, come anche i medici, cerchiamo di fargli capire che non è un mondo nuovo, che questo mondo esiste, perché un bambino su 10 nasce prematuro, quindi nel mondo ce ne sono tantissimi. Noi infatti facciamo anche parte di un coordinamento, quello di Vivere Onlus, che raggruppa tutte le associazioni che si occupano di prematurità e di neonatologia, e facciamo parte anche del Coprodis, che è un coordinamento che si occupa di disabilità a livello provinciale. E proprio noi con loro organizziamo tante cose anche per stare vicino a questi genitori, quindi, per accoglierli.
Quindi la sua associazione sostiene il reparto di terapia intensiva neonatale di Siracusa?
Diciamo che sì, certo, ci aiutiamo a vicenda, perché loro con noi e noi con loro.
Si conosce il numero di nati prematuri? Quanti sono ogni anno in Italia? Lei lo sa?
Sono 50.000 ogni anno in Italia che nascono prematuramente.
E nella sua città, Siracusa?
Ora non ho un calcolo deciso, però diciamo che noi abbiamo come terapia intensiva sono 6 postazioni, e diciamo che ne nascono tantissimi, e ce ne sono di pesi molto ridotti. Addirittura c'è stata una bambina nata a 450 grammi che ora è uscita e sta bene, ha avuto tutte le cure necessarie. Quindi insomma ne abbiamo tanti, perché copriamo anche la provincia.
Sulla prematurità vanno sempre mantenuti i riflettori accesi verso quei piccoli esseri, come abbiamo sentito, che saranno gli uomini e le donne del futuro, della società del domani, che scelgono di nascere prima del termine e richiedono una tipologia di assistenza particolare. Quali sono i vostri progetti futuri?
Allora, noi siamo sempre in movimento. Facciamo delle attività nei confronti di questi piccoli dei genitori, dei bambini prematuri. Noi facciamo dei gruppi di mutuo aiuto con delle psicologhe, quindi aiutiamo il loro percorso fuori dal reparto, perché sappiamo benissimo che nel momento in cui nasce un bambino prematuro e poi viene dimesso, il suo percorso non finisce dopo le dimissioni, ha un percorso tutto particolare, e aiutiamo i genitori e li sosteniamo in questo loro percorso fuori dall'ospedale anche.
Ho ancora due domande da farle. La prima, non si spaventi,
No,
qual è il vostro motto?
Allora, noi non abbiamo un motto, noi siamo per le famiglie, ecco, questo. Siamo per le famiglie dei bambini prematuri, che non si devono sentire assolutamente soli, perché siamo una grande famiglia, come le dicevo, facciamo parte di tanti coordinamenti e siamo tante le associazioni in tutta Italia e in tutto il mondo. Siamo anche in contatto con loro, quindi di non sentirsi soli.
Sì, l'ultima domanda è la più importante, secondo me. L'associazione non ha scopo di lucro, quindi come vi sostenete e come vi possiamo aiutare, gli ascoltatori, come vi possano aiutare?
Guardi, noi ci sosteniamo con i tesseramenti, perché insomma siamo un bel po' di persone. Poi organizziamo degli eventi per autofinanziarci, e quindi facciamo la festa del prematuro, facciamo delle raccolte con, per esempio, durante il periodo natalizio, insomma ci autofinanziamo in questo modo, e poi organizziamo delle attività di fundraising, che sono ricerche di finanziamenti per gli eventi, e poi rispondiamo ai bandi di progettazione sociale, e in questo ci aiuta soprattutto il CSVE, che è un centro per i servizi per il volontariato etneo. Cioè, siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci aiuti ad andare avanti.
Allora, signora Messina, io la ringrazio per questa bellissima testimonianza. Mi saluti tutti i membri dell'associazione e un bacio alla sua bellissima terra.
Grazie. La ringrazio per questa opportunità di condivisione.
Pensieri cristiani. Messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
E se qualche volta, magari una sola volta, tanto per provare, pensassimo di fare qualcosa di bello e di buono che non c'era mai venuto in mente? Cosa sia, ve lo dico subito, avvisandovi però che sulle prime potreste restare forse perplessi, perché è una proposta per un po' fuori dall'ordinario. Poi, pensandoci sopra, certo, non mancheranno coloro che l'accoglieranno con sincerità. È qualcosa che potrà, sì, essere fatta o non fatta, ma che resterà di sicuro nella coscienza di tutti. E quando qualcosa rimane nella mente, finisce presto o tardi col tramutarsi in un richiamo dell'anima per chi nell'anima possiede bontà. Eccovi a dirvi di che cosa si tratta. Quante volte, per prenderci uno svago, ci proponiamo di fare una gita in questo o in quel posto, di fermarci a pranzare fuori, di passare, insomma, una giornata diversa dalle altre in cui lavoriamo. Quante volte chi è sportivo si assicura un buon posto allo stadio senza badare troppo al prezzo, avendone la possibilità. Ognuno, potendo ovviamente, si diverte secondo le proprie predilezioni, e questo in un anno capita parecchie volte. Ebbene, la proposta di cui ho fatto cenno prima è questa. Nell'ambito delle parecchie volte di cui si è appena parlato, Vogliamo rinunciare, almeno una sola volta, tanto per provare, ad uno dei nostri soliti programmi e coi denari che non spendiamo andare a rendere felici coloro che di una briciola di felicità hanno bisogno come l'aria da respirare. I luoghi dove la nostra bontà potrebbe portare tanta felicità sono molti, e io all'istante ve ne posso proporre per esempio due reperibili ovunque. Il primo potrebbe essere un istituto per bimbi abbandonati, dove tanti piccoli che non conosceranno mai l'amore dei loro genitori hanno diritto più di altri all'amore del prossimo. È più importante un piatto d'arrosto in campagna o il sorriso innocente di un orfanello a cui potremmo donare qualcosa? Il secondo posto potrebbe essere una casa di riposo, dove tanti esseri al tramonto della loro vita si sentono ignorati da tutti, spesso, ahimè, perfino dai propri figli, ed hanno anch'essi diritto più di altri all'amore del prossimo. È più importante un gol della propria squadra o la mano tremante di un anziano abbandonato che si protende verso la nostra per colmarla di gratitudine commossa? Parlo al cuore di chi mi segue e che può ripetere ad altri: vogliamo compiere almeno una sola volta, tanto per provare, una cosa del genere. Vi sono i cosiddetti itinerari della domenica o dei giorni comunque festivi che tutti conoscono. Questi sono invece gli itinerari della bontà, che si vedono soltanto con gli occhi dell'anima che li traccia. Si chiama Gesù. E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo del giorno. Oggi, 30 novembre, la Chiesa ricorda Sant'Andrea. Andrea era fratello di Simon Pietro e come lui pescatore a Cafarno, dove erano immigrati entrambi dalla nativa Betsaida. Gesù, è dimostrato dalle professioni esercitate dai 12 apostoli, ha dato la preferenza ai pescatori, anche se in seno al collegio apostolico gli agricoltori sono rappresentati da Giacomo il Minore e suo fratello Giuda Taddeo, e i commercianti e gli affaristi sono onorati dalla presenza di Matteo. Dei 12, il primo ad essere distolto dalle tranquille e pescose acque del lago di Tiberiade per essere insignito del titolo di pescatore d'uomini è stato proprio Andrea, insieme con Giovanni. I due, primi chiamati, avevano già risposto all'appello del Battista, il cui grido li aveva strappati alla pacifica vita quotidiana per prepararsi all'imminente venuta del Messia. Quando l'austero profeta lo additò loro, Andrea e Giovanni si avvicinarono a Gesù e con commovente semplicità si limitarono a domandargli: «Dove abiti?» Segno evidente che in cuor loro avevano già fatto la grande scelta. Andrea fu anche il primo che reclutò nuovi discepoli al Maestro. Andrea incontrò dapprima suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», e lo condusse a Gesù. Per questo Andrea occupa un posto eminente nell'elenco degli Apostoli. Gli evangelisti Matteo e Luca lo collocano al secondo posto dopo Simon Pietro. Oltre alla chiamata, il Vangelo accenna all'Apostolo Andrea altre tre volte: alla moltiplicazione dei pani, quando presenta il ragazzo con pochi pani d'orzo e pochi pesci, quando si fa intermediario del desiderio dei forestieri, convenuti a Gerusalemme, di essere presentati a Cristo, e quando con la sua domanda fa sì che Gesù predica la fine di Gerusalemme. Dopo l'ascensione, la scrittura tace completamente il suo nome. I molti scritti apocrifi che cercano di colmare maldestramente questo silenzio sono troppo favolosi per mettere qualche credito. La sola notizia probabile è che Andrea abbia annunciato la buona novella in una regione di barbari, la selvaggia Scizia, nella Russia meridionale, come riferisce lo storico Eusebio. Anche riguardo al martirio non si hanno notizie sicure. La morte in croce è riferita da una passio apocrifa. auguri allora a quanti oggi festeggiano l'onomastico. Amici, è tutto anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
Who can say